C'è ora di politica, salutando e ringraziando la candidata alla presidenza della Regione Toscana alle prossime elezioni del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Buona mattinata, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
Galletti, che si sta recando in auto uno degli incontri naturalmente elettorali che fervono in questo periodo, quindi la ringraziamo doppiamente. Ha avuto modo di vedere o comunque di leggere qualcosa in merito di ascoltare qualcosa in merito al confronto di ieri dei suoi antagonisti Gianni Ceccardi? Che impressione si è fatta?
Sì, ho letto anche i commenti. E la cosa che salta immediatamente all'occhio è l'assenza totale di contenuti e soprattutto di consapevolezza da parte dei due candidati di cosa stanno parlando, cioè della Regione Toscana. Loro non conoscono gli argomenti, le materie e non sanno di cosa ha bisogno la Toscana. C'è una mancata conoscenza proprio del territorio che hanno l'ambizione di voler governare. Questo è sconcertante, si è concentrato tutto ad esempio sulla questione della battuta della candidata al guinzaglio di Salvini. Non lo so, sono rimasta sconcertata da un confronto di questo tipo. E poi c'è da dire che noi candidati siamo quattro, ecco, se per essere precise, non soltanto due. Io spero che ci sarà occasione anche per fare
questo. No, ma cioè, assolutamente. Se il riferimento era all'incontro di ieri alla Nazione, che è partito, immagino, con due più accreditati per la vittoria, anche sì. Se credo che sia lei che Fattori poi abbiate ambizioni di vittoria o comunque di un risultato importante. Arriveremo poi ai temi concreti, perché a noi interessano molto, però le volevo chiedere una cosa su questa querella intorno al fascismo e antifascismo, perché io ho letto le sue dichiarazioni relative appunto alla vicenda, in cui lei dice appunto che insomma l'antifascismo è una radice della nostra democrazia e quindi non ci si può dirsi antifascisti. Però lei è del Movimento 5 Stelle, che ha sempre professato il superamento delle ideologie.
Il superamento delle ideologie destra e sinistra è una cosa e la confermo. L'antifascismo è scritto nel DNA della nostra Costituzione, quindi è un'altra cosa, si va oltre l'ideologia, lì si va nella radice storica, culturale, la radice che è piantata in un terreno che è quello appunto costituzionale, ma soprattutto che è quello che dice chi siamo noi, da cosa siamo nati. Non si può rinnegare, si intende di non parlare di antifascismo perché dovrebbe essere consolidato, è un conto. Però purtroppo non si può più dare niente per scontato, ed è quello che io faccio ogni volta che io mi professo convintamente antifascista.
Galletti, allora, i temi concreti. Il tema del lavoro, naturalmente sarà quello su cui ragioneremo maggiormente nelle prossime settimane, ed è il tema, insieme con quello dell'economia, evidentemente più importante per i prossimi mesi. Quali sono le vostre proposte per quello che riguarda la Toscana, per riuscire a tamponare, quantomeno se non a superare, la crisi che si prospetta?
La prima cosa da dire è che la Toscana in questi mesi si è rivelata incapace di rispondere ai bisogni straordinari delle persone. E 5 milioni di euro messi per tamponare gli effetti della crisi a confronto dei 50 dell'Emilia Romagna, quindi abbiamo un problema innanzitutto quantitativo. L'altro, che sembra essersi particolarmente acuito, è quello dello sbilancio tra i livelli occupazionali dell'interno, in particolare dell'area metropolitana fiorentina, e della costa del sud della Toscana. La Toscana è ancora più a due velocità e questo sembra che sia dovuto agli effetti del mancato turismo di quest'anno. Quindi l'investimento primo che va fatto è in un consolidamento del lavoro, che deve essere sempre meno stagionale, sempre più sicuro, più garantito e tutelato. Sui diritti non si può tornare indietro e bisogna fare delle politiche attive del lavoro per la riformazione delle persone e soprattutto per l'impiego. Ci sono moltissimi lavori, mestieri che sono ricercati in Toscana, per la quale vengono cercate persone formate che sono formate in altre regioni, e quindi il primo scoglio fondamentale è questo.
Senta, per quanto riguarda il futuro della Toscana ed anche il futuro economico ed occupazionale, i suoi due contendenti, vale a dire Gianni e Ceccardi, per quello che abbiamo sentito ieri e per quello che sappiamo storicamente, puntano molto sulle grandi opere, no? Quindi sostanzialmente viabilità, ponti, strade, ferrovie, l'infrastruttura logistica classica, materiale pesante. E ieri una parte del confronto si è svolto appunto su questo. Che idea avete voi al riguardo?
Allora, guardi, è il grande inganno quella che le grandi opere portino molta occupazione, e lo potete vedere voi stessi. Se passate davanti a un grande cantiere, di solito trovate sempre un numero abbastanza ridotto di persone al lavoro, e si protrae magari per molto tempo. Le piccole opere, le ristrutturazioni, il mantenimento delle opere pubbliche già esistenti comporta invece un impiego di persone molto maggiore, così come le piccole aziende, l'artigianato impiegano più persone di una multinazionale che magari fa grande uso di macchinari. Quindi quello che la grande opera porta moltissima occupazione è un inganno. Andate a vedere qualunque grande opera che è stata fatta in questi anni e valutate la quantità di occupazione che ha portato. È una valutazione molto semplice che può fare chiunque. Quindi pensiamo alle piccole opere, pensiamo a rendere di nuovo la Toscana vivibile per chi la abita, oltre che per chi la frequenta. E questo significa tutta quella piccola viabilità capillare che investe tutta la regione, il sud, il grossetano, il senese, ma ci sono anche delle aree interne, diciamo, del nord, della parte della Lunigiana, che hanno delle situazioni infrastrutturali drammatiche. Il crollo del ponte di Albiano Magra è la punta dell'iceberg, ma ci sono mille piccoli ponti che hanno bisogno della manutenzione e di operai che vi lavorano.
Lei, se non sbaglio, è pisana, comunque originaria di quella parte della Toscana, se non erro.
Sono pisana di Cascina.
Ecco, quindi conterranea proprio di Ceccardi. Le prossime elezioni si configurano anche come il confronto tra due modelli di futuro della Toscana, anche se poi ognuno la tira al proprio mulino, e cioè un modello che rimane finanzecentrico, sostanzialmente, come più o meno è stato finora, inutile negarlo, c'è molta attenzione legata al capoluogo e comunque alle aree limitrofe, molto meno alle aree periferiche, oppure appunto un modello in cui si va a sviluppare il discorso soprattutto rispetto alle prospettive della Toscana policentrica, per quanto il candidato Gianni parla appunto, no, di una Toscana diffusa. Secondo lei dove si può trovare l'equilibrio?
L'equilibrio sta nel valorizzare le peculiarità di ogni territorio. Il grossetano ha grandissime potenzialità dal punto di vista turistico sulla costa e dello sviluppo rurale al suo interno, così come il senese. L'area metropolitana fiorentina chiaramente ha una valenza completamente diversa. Ciascuno deve investire secondo quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente, del tessuto socio-economico in cui vive, senza pensare a cercare di depotenziare un territorio per arricchire il proprio. La chiave alla fine è molto elementare, ma è questa. E i candidati cosa fanno quando si concentrano sull'area metropolitana fiorentina? Un semplice calcolo elettorale, valutando quanti sono i voti che possono prendere in un bacino piuttosto che nel resto della Toscana. E questo è triste, perché così non significa prendersi cura e voler diventare governatore di una regione intera.
Non le chiedo dell'aeroporto, naturalmente, perché sappiamo la posizione del Movimento 5 Stelle è contrario al potenziamento di Peretola. Chiudiamo sulla sanità invece, perché il grosso del bilancio della regione toscana, come di tutte le regioni, è nel comparto sanitario, no? Circa l'80% del bilancio è quello, le competenze sono quelle, e intorno alla sanità girano tante cose, gira anche il potere in questa regione, visto che numerosi presidenti di regione, gli ultimi che abbiamo avuto in particolar modo, vengono appunto dal comparto sanitario, Martini, Rossi, eccetera, eccetera. Gianni sarebbe il primo, cioè tutti voi sareste i primi eventualmente a non aver fatto da tempo a non aver fatto gli assessori alla sanità. La pandemia, il Covid, il lockdown hanno messo a dura prova il sistema sanitario toscano ed italiano. Come ne siamo usciti? Secondo lei come si è comportato? E si sono messe in luce delle criticità su cui bisogna agire?
Allora, diciamo innanzitutto che l'economia toscana è quella che più ha sofferto il lockdown dal punto di vista dei punti percentuali del PIL. Riguardo la sanità, uno dei grandi mali, l'ha detto lei tra le righe, o meglio, lei ha accennato all'argomento, uno degli argomenti principali del problema della sanità è che le nomine all'interno della sanità sono politiche. Infatti il background delle persone che ha detto lei è che vengono dalla sanità in qualche modo, comunque sia dalla gestione. È stata molto trascurata la sanità territoriale e ci si è concentrato sui grandi centri, sulle eccellenze, acquistando magari macchinari dal prezzo spropositato, salvo poi non avere poi personale che lo potessero far funzionare per almeno 10 ore al giorno, magari erano impiegati solo la mattina. E nel frattempo si sono destrutturati letteralmente i piccoli ospedali di periferia come San Marcello Pistoiese, Volterra, i piccoli ospedali del Senese e dell'Aretino. La sanità si è allontanata ancora di più dalle persone, le liste d'attesa al CUP sono ancora lunghissime e questo a fronte di un bilancio della regione toscana che per l'80% è investito nella sanità. Vi faccio un ultimo piccolo esempio. Spendiamo ogni anno 18 milioni di euro per il servizio Pegaso, per delle attività che delle volte non sono neanche forse molto appropriate. E questo perché la sanità di prossimità è stata smantellata e bisogna volare per trasportare un paziente in condizioni gravi in un luogo dove sia possibile stabilizzarlo e poi curarlo. Questo è uno dei grandi fallimenti della sanità toscana, sicuramente.
Grazie Rene Galletti, naturalmente ci sarà modo ancora di risentirci in questa campagna elettorale. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona mattinata e buon lavoro a tutti quanti.